Allora, il Signore ci conferma quello che già ci ha detto fin da inizio anno, questa parola per questo 2026, l'anno del riscatto. E ieri, proprio ieri, mentre ero alla presenza di Dio, pregavo il Signore per la parola di stamattina, e il Signore mi portava proprio all'ultima domenica del 2025, in cui abbiamo condiviso una parola che riguardava essenzialmente due personaggi della parola di Dio, che sono Zaccheo, il pubblicano, e la donna samaritana. Vi ricordate? Quanti eravate presenti l'ultima domenica 2025? Ok. E di quest'uomo di nome Zaccheo ne parla l'evangelista Luca, è scritto solo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 19. E la prima cosa che mi portava a riflettere è che Zaccheo non conosceva Gesù. Vi ricordate la storia di Zaccheo? Zaccheo non conosceva Gesù. Zaccheo e Gesù non si erano mai incontrati, eppure Gesù conosceva Zaccheo. Potremmo dire a qualsiasi persona, anche se tu non conosci Gesù, Gesù ti conosce. Ma che 8 miliardi di persone? 8 miliardi di persone. Più quelli passati, più quelli futuri. Ma come fa Gesù a conoscere tutti? Bella domanda. Non è un uomo, è Dio. Ma se pensiamo che lui è il creatore dell'universo, non soltanto del cielo e della terra, intesa come terra, come pianeta terra, ma di tutto l'universo. La grandezza di Dio non ha limiti. Zaccheo non conosceva Gesù, ma Gesù conosceva Zaccheo. E il Signore non soltanto conosce le persone, ma conosce il cuore di ognuno di noi. Conosce ogni stanza del nostro cuore, conosce perfino ogni pensiero. E mi piace quando è scritto quel versetto che riguarda non soltanto il Signore, ma la sua parola. Ciò che lui dice è vita e porta vita. Quando dice che la parola di Dio è vivente, vera ed efficace, che è come una spada che penetra, che separa, che è potente sino i pensieri e le intenzioni del cuore. Tutto questo non ha limiti. E mi piace il racconto che fa Luca di Zaccheo. E al capitolo 19 di Luca, dal primo versetto, è scritto che poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. L'evangelista immediatamente fa come un racconto poetico, perché la Bibbia è anche poetica. Ci sono proprio dei libri poetici della Bibbia. E l'evangelista, se è possibile spegnere questo telefono, grazie, ricordatevi, quando entrate, o lo spegnete, se non potete spegnerlo, mettete la vibrazione. Ve lo tenete in tasca, così se qualcuno vi chiama, vi allontanate, se c'è urgenza di rispondere, rispondete. Però così non ci disturba mentre stiamo celebrando il servizio a Dio. E l'evangelista Luca pone immediatamente enfasi a quattro aspetti. Primo, Gesù entra in Gerico, entra in questa città ed inizia ad attraversare questa città. E a un certo punto dice, ecco un uomo chiamato Zaccheo, un capo dei pubblicani, lui era ricco, un uomo chiamato Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco. Perché Luca mette in evidenza questi quattro aspetti? C'è un motivo, c'è una base. Un uomo chiamato Zaccheo. E mi sono chiesto, ma perché non ha scritto un uomo di nome Zaccheo? No, un uomo chiamato Zaccheo. Sapete perché il nome Zaccheo ha un significato come tutti i nomi? E il significato del nome Zaccheo era giusto e puro. Ma Zaccheo, lo conoscevano tutti, non era né giusto e neanche puro. Era chiamato Zaccheo, ma questo nome non corrispondeva all'identità di quest'uomo. E pensavo che forse le persone, quando parlavano di lui, dicevano: guardate chi c'è, il puro, il giusto, e ridevano. Sapete, ed è una cosa bruttissima quando la nostra identità non corrisponde con il nostro nome, o meglio ancora, con ciò che diciamo. Quando non c'è corrispondenza tra quello che diciamo e quello che facciamo. Magari ti chiami Benedetto e stai vivendo una vita di maledizioni una dopo l'altra, mamma mia. E allora è meglio che arrivi il Benedetto in eterno per portare la benedizione nella tua vita. Ci deve essere corrispondenza tra chi siamo, tra ciò che facciamo e ciò che diciamo. E Zaccheo era un uomo emarginato, un rifiuto della società. Ma quando arriva il Signore, lui cambia le vite. Lui trasforma, lui mette a posto ogni cosa, lui cambia il destino di una persona. E quest'uomo fa una cosa in particolare, versetto 3 di Luca 19 dice: egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. E perché Zaccheo cercava di vedere chi fosse Gesù? Perché sicuramente Zaccheo aveva sentito parlare di Gesù, aveva sentito delle opere che Gesù stava facendo. E così corse avanti, salì su un albero, un sicomoro, per vederlo, perché egli, Gesù, doveva passare di là. E così ho pensato, mi sono fatto la visione della scena, come credo ciascuno di noi, perché è bello che quando ascoltiamo una cosa, una storia, la immaginiamo, la riproduciamo con l'intelligenza naturale, quella nostra, non quella artificiale. Nella nostra mente abbiamo la visione della scena e vediamo quest'uomo piccolo di statura che si avvicina, vuole vedere Gesù, si avvicina, ma c'è troppa folla, troppa confusione, perché Gesù è attornato da centinaia, se non migliaia di persone, c'è un caos generale e ci sono i discepoli che cercano di fare spazio per far avanzare Gesù in mezzo alla folla. E Zaccheo cerca di capire che strada stanno prendendo, dove andranno, e così, individuata la strada, corre avanti. E come posso fare? Lo voglio vedere, ma sono piccolo, come farò? Vede un albero, vede un sicomoro e si arrampica su quest'albero, si mette su un ramo e aspetta che Gesù arrivi. E penso che in quel momento chissà quanti pensieri hanno affollato la mente di Zaccheo. Avevo un obiettivo. Voglio vedere Gesù. E ho pensato anche, Luca dice che Zaccheo era ricco. E se era ricco, ma perché non ha pagato qualcuno, magari due o tre uomini belli, robusti, per farsi fare strada, per arrivare a Gesù, per incontrarlo personalmente? Non fa nulla di tutto ciò. Corre, si arrampica, si mette sopra un albero, vuole vedere Gesù. Mi sono chiesto, ma l'obiettivo di Zaccheo era semplicemente vedere Gesù? Soltanto vedere Gesù? Sarebbe stato sufficiente per lui incontrare Gesù? Il sicomoro, un albero simbolo di rigenerazione, di ricerca spirituale, di trasformazione. Io credo che c'era di più di un desiderio di vedere Gesù. C'era un desiderio di riscatto, un desiderio di rigenerazione, un desiderio di rinascita spirituale e di trasformazione. Sicuramente nel cuore di Zaccheo c'era la consapevolezza che era un peccatore e che aveva bisogno di Gesù. E dall'altro ho pensato che avrà sentito tante cose che riguardavano Gesù. E adesso penso a voce alta, non è dottrina quello che sto dicendo. Zaccheo sta pensando: non sono giusto, sono un peccatore, sono un pubblicano, sono disprezzato dal popolo, giustamente, sono emarginato, ma forse potrebbe esserci speranza anche per me. E se soltanto andiamo indietro di un capitolo, di alcuni versetti, ho letto una storia, o meglio una parabola, e ho pensato, chissà, forse qualcuno avrà potuto raccontarla a Zaccheo, perché forse questa parabola, questa storia, in qualche modo lo riguardava. La storia di un altro uomo come lui. O forse quella era proprio la storia di Zaccheo. Luca 18, versetto 9. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo, l'altro era pubblicano, come Zaccheo. E il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatori». Entrambi andarono al tempio per pregare, ma il fariseo stava in piedi dritto, forse col petto in fuori, non pregava neanche a parole, nella mente, diceva fra sé nella sua mente: «Grazie Signore che io sono giusto. Grazie Signore che io non sono un peccatore. Grazie Signore che io non sono come quel pubblicano». Disprezzava il pubblicano. Il pubblicano invece non osava neanche avvicinarsi. Stava lontano, con gli occhi e lo sguardo verso terra, e chiese pietà: «Abbi pietà di me, Signore. Abbi pietà di me, sii placato verso di me». Gesù dà la risposta e dice: «Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». Chissà se Zaccheo seppe di questa parabola, di questa storia, e pensò: anche per me c'è speranza. Sapete, io credo che ogni tanto noi dimentichiamo due cose. Primo, il giudizio appartiene al Signore, non a noi. Nessuno ha il diritto di giudicare qualcuno. Dio ha stabilito 5 ministeri. Non c'è il sesto, quello dei giudici, solo 5, dati per la crescita del regno di Dio e della Chiesa. E la seconda cosa, che è correlata alla prima, noi non vediamo come Dio vede, perché noi guardiamo, vediamo e giudichiamo l'apparenza, quello che vediamo. Ma il Signore conosce il cuore, conosce i cuori, e solo Lui può giudicare i cuori e le intenzioni dei cuori. Quante volte abbiamo visto qualcuno e abbiamo detto immediatamente, appena l'abbiamo conosciuto, ci siamo fatti la nostra fotografia. Questo è così, così, così e così. E diverse volte effettivamente era proprio così. Quello che si vedeva era, ma tante altre volte ci siamo dovuti ricredere, perché quella persona non era come noi pensavamo fosse, è vero? Quante volte ci è capitato? Persone che all'apparenza sembrano chissà cosa e poi tu dici, ma questa persona è completamente diversa da quello che io pensavo. Il Signore vede e conosce i cuori. E a un certo punto, mentre Gesù sta camminando e sta arrivando lì, arriva sotto questo sicomoro e alza gli occhi. Alza gli occhi e vede Zaccheo. E quando lo vede, immediatamente lo chiama per nome. Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Zaccheo, scendi perché abbiamo un appuntamento. Devo fermarmi a casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Questo è il giorno di riscatto di Zaccheo. E quando il Signore compie un'opera meravigliosa, avviene purtroppo che ci saranno coloro che gioiranno e daranno gloria a Dio, ma ci saranno anche gli altri che inizieranno a mormorare. Ecco, egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. E ho pensato, chissà, anche i discepoli, vedendo la scena, tutti quanti conoscevano Zaccheo, avevano detto, no, Gesù, ti prego, a casa di Zaccheo, no, questo è un capo dei pubblicani, no, così ci facciamo una brutta nomina, una brutta pubblicità, no. E Zaccheo vede, ascolta, sente questo mormorare, stavano accusando Gesù, pensate, non stavano accusando più neanche Zaccheo, accusavano Gesù, che non c'entrava niente. E così Zaccheo fa una cosa, si alzò. E disse al Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. E se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. Ma che cosa era successo nel cuore di Zaccheo? Gesù non gli aveva dato nessun messaggio evangelistico, non gli aveva parlato di salvezza, non gli aveva parlato della sua vita, non aveva fatto nessuna guarigione, non aveva fatto nessuna preghiera di liberazione. Gesù non aveva fatto niente. Gesù lo aveva solo chiamato e gli aveva detto, mi autoinvito a casa tua. Devo autoinvitarmi. Cosa successe nel cuore di Zaccheo? Sapete cosa successe? Zaccheo si sentì amato, si sentì onorato. Zaccheo in quel momento ebbe la rivelazione della grazia. ebbe la rivelazione dell'amore incondizionato del figlio di Dio, che non fa distinzione di persona alcuna, che ama tutti indistintamente. E sapete, la legge diceva che se qualcuno aveva rubato o defraudato qualcuno, avrebbe dovuto restituire il doppio. Il doppio. Zaccheo avrebbe potuto dire: io restituisco il doppio. No. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Io oggi do immediatamente la metà dei miei beni ai poveri. Ma chi lo fa? Vi ricordate del giovane ricco che si presenta a Gesù: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli dice: osserva i comandamenti, ma io questo l'ho fatto fin da quando sono stato bambino. E Gesù lo guardò dentro, lo guardò nel cuore e gli disse: una cosa ti manca. Vendi tutto quello che hai, non ti serve, dallo ai poveri, poi ritorna e seguimi, diventa mio discepolo. E quel giovane se ne andò rattristato perché era molto ricco. E Gesù disse: quanto è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Ma che Zaccheo era ricco, eppure immediatamente decide di dimezzare il suo patrimonio e di restituire quattro volte tanto qualsiasi cifra avesse rubato. E sicuramente, se lo ha detto, lo aveva fatto. La grazia. E Gesù immediatamente disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche Zaccheo è figlio di Abramo, della benedizione. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ogni tanto dimentichiamo che la Chiesa non è un luogo per i giusti, ma per i peccatori. La Chiesa è un ospedale, non per i sani, per gli ammalati. E su questa terra tutti quanti siamo ammalati, tutti quanti siamo peccatori, tutti quanti abbiamo bisogno di Gesù. Addirittura c'è una tradizione che dice che Zaccheo diventerà un vescovo quando arriva il Signore. Quando si fa un vero incontro con il Signore, cambiamo. Se non c'è cambiamento nella nostra vita, forse ancora non abbiamo incontrato il Signore. Perché sapete, venire in chiesa e incontrare Gesù sono due cose diverse. Puoi essere un bravo e assiduo frequentatore della casa, della chiesa, come il fariseo che andava in chiesa. Ma cosa aveva capito quel fariseo? Quel fariseo si faceva giustizia da sé, con la sua vita, con le sue opere. Ma non aveva capito che aveva bisogno del Signore, non aveva capito che aveva bisogno della grazia di Dio. Vi avevo parlato anche della donna samaritana, anche lei, in un cammino, in un giorno caldo, a mezzogiorno si reca al pozzo di Giacobbe e ci va alle 12, perché alle 12 sicuramente non c'è nessuno, fa troppo caldo per andare lì e fare fatica e prendere l'acqua. E quando le arriva, stranamente c'è Gesù lì seduto che la sta aspettando. E forse lei, infastidita, avrà pensato: ma cosa ci fa questo giudeo qua, ma cosa vuole, ma perché non va via? E Gesù, quando la vede, la osserva. E a un certo punto le dice, cosa le dice? Dammi da bere, imperativo. E la sua risposta è immediata: ehi, ma com'è che tu che sei giudeo stai parlando con me che sono una samaritana? Tu non puoi parlare con me, non è usuale che un giudeo parli con una samaritana, perché i giudei ritenevano i samaritani come dei cani, come un popolo inferiore, senza alcuna dignità di uomo e di donna. E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio, se tu sapessi chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Mi piace che Gesù parli in terza persona. Non le disse se tu sapessi chi sono io, se tu sapessi chi ti sta dicendo dammi da bere. Immediatamente tu avresti chiesto l'acqua, lui ti avrebbe dato l'acqua viva. E qui la donna cambia: prima lo chiama giudeo, tu che sei giudeo, e qua la donna risponde: Signore, ma tu non hai neanche un secchio, questo pozzo è profondo, ma dov'è quest'acqua? Dove ce l'hai quest'acqua viva? E mi viene un dubbio, ma non è che tu forse sei più grande di Giacobbe? Fammi capire, chi ho davanti? Perché Giacobbe è il nostro padre spirituale. E Gesù le risponde: chi beve l'acqua di questo pozzo, del pozzo di Giacobbe, l'acqua di Giacobbe, avrà ancora sete. Ma chi beve l'acqua che io, il Messia, non glielo dice, gli darò, non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui e lei una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. E la donna inizia a capire: Signore, dammi quest'acqua, ne ho bisogno, in modo che io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Ancora era un po' confusa, non aveva capito bene, e Gesù le disse: ok, facciamo una cosa, vai a chiamare tuo marito e poi ritorna. E la donna risponde: ma io non ho marito. E Gesù, che la conosce bene, la guarda dentro e le dice: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. Tu in questo hai detto la verità. Chissà quante bugie aveva detto questa donna. E Gesù sottolinea: tu hai detto adesso in questo la verità. Lei risponde: Signore, ho capito, tu sei un profeta. Allora se sei un profeta, spiegami una cosa, perché è da tanto tempo che mi faccio delle domande e non riesco a darmi una risposta. I nostri padri ci hanno insegnato che dobbiamo adorare su questo monte, ma voi giudei dite che dobbiamo adorare a Gerusalemme. Insomma, dove si deve adorare? Fai questa domanda a qualcuno oggi. La storia non è cambiata. Dove si deve adorare? Per adorare devi andare al santuario di Tizio Caio, che si trova a Canicattì. Se vuoi la grazia devi fare un viaggio e andare fino a Honolulu. O è meglio che fai un cammino, il cammino di Santiago. Non entriamo nel merito. Oh, ma lo sapete che il titolo di questo messaggio è Il buon cammino? Non ve l'ho detto, ve lo dico ora. Ma non c'entra niente col film, ovviamente. Parliamo di un altro cammino. Insomma, dove si deve adorare, Signore? La risposta di Gesù: l'ora viene, né su questo monte, né a Gerusalemme, né in alcun tempio fatto da uomini, da mani d'uomo, non adorerete il Padre lì. Voi adorate qualcosa che non conoscete. Sapete oggi quante persone, miliardi forse, miliardi, di persone che adorano qualcosa che non conoscono? Ma noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, è stato scritto così. Ma allora viene, anzi, è già avvenuta, è qui, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Sto capendo, ma non è che questo è il Messia? Mi sta venendo il dubbio. E la donna gli dice, infatti, io so che il Messia, com'è che gli dice io so che il Messia? Stava parlando di giudeo, di signore, di profeta. A un certo punto, io so che il Messia, lei aveva capito, questo è di più di un profeta. Io so che il Messia, che è chiamato anche il Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, lui ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, io sono colui che ti parla. Quando si presenta l'io sono, la vita cambia. Sapete, contiamo gli anni da avanti Cristo e dopo Cristo, il tempo, anno zero. Ma facciamo la stessa cosa con la nostra vita. Prima di conoscere il Signore, fino a un certo punto, dopo avere conosciuto il Signore. Anche per coloro che sono nati in una famiglia cristiana, perché sapete, non è che nascere in una famiglia cristiana ti fa cristiano. Arriva il giorno in cui fai l'esperienza, durante il cammino incontri Gesù, e non lo incontri in quattro mura, in una religione, lo incontri nel tuo cuore. Quando lui viene, bussa al tuo cuore, tu apri quella porta e lui entra, perché anche quello del cristiano è un cammino, un buon cammino. Gesù camminava durante il suo ministero, attraversava le città, le campagne, ha camminato persino sul mare per andare a recuperare i discepoli. E quando avviene questo incontro, i destini cambiano. Colui che incontreremo cambierà il nostro destino. Sentivo proprio ieri che una persona diceva alla TV che camminare ha un effetto antidepressivo incredibile. Camminare con Dio allontana tutto. Depressione, oppressione, paura, ansia, angoscia, preoccupazione, debolezza. Quando cammini con Dio, c'è il rischio che Dio ti prenda con sé immediatamente, come fece con Enoch. Non vi spaventate, tranquilli. L'ha fatto solo con Enoch. Enoch camminò con Dio e Dio lo prese. Non si trovò più. Meraviglioso. Camminare con Dio è il buon cammino. E mentre cammini, Dio a un certo punto si presenta. Lo fece con Saulo mentre andava a Damasco, lo fece con i pescatori che chiamò discepoli e li portò con sé. Cambiò il destino di Matteo mentre riscuoteva le tasse. Lo fece con Zaccheo in un attimo, in un istante. In quel momento la nostra vita viene riscattata. Ma sappiamo anche che mentre camminiamo c'è qualcun altro che cammina, qualcun altro a cui non piace quello che stiamo facendo e cercherà in tutti i modi di fermarci, di allontanarci, di farci cambiare destinazione e destino.
Ecco perché Pietro scrive, prima Pietro 5,8, e dice: ehi, attenti, state molto attenti, siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno, e lui va attorno come un leone ruggente cercando chi egli possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Quante volte ci siamo sentiti attaccati, inseguiti da questo nemico che vuole in tutti i modi fermare la nostra vita? Ti è capitato? Se ti è capitato, alza la mano. Se non ti è capitato, devo darti una brutta notizia. Ti capiterà. Ma ti è capitato già. Lui vorrebbe fermare. Ma non solo, lui vorrebbe sbranare le nostre vite, lui vorrebbe farci a polpette, col sugo, rosso sangue. Lo fa, va avanti e indietro. C'è un altro uomo a cui Dio cambiò il destino, l'ultimo, e vado verso la conclusione. Un uomo di nome Giobbe. Quanti conosciamo la storia di Giobbe? Sapete Dio come definiva quest'uomo? Integro, retto, temeva Dio, fuggiva il male. E mi ricorda anche la vita di Giuseppe, integrità, rettitudine, timorato da Dio, e fuggiva il male. Quando lo vedeva, scappava. Perché a volte, sapete, è meglio scappare nel rischio. E Giobbe capitolo 1, altro libro poetico, versetto 1 dice: c'era nel paese di Uz. Sembra una favola raccontata, una storia incredibile, che ha dell'incredibile, ma è vera. C'era nel paese di Uz un uomo chiamato Giobbe, anche lui chiamato Giobbe. Quest'uomo era integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Aveva 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e un grandissimo numero di servi, al punto che era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli facevano delle feste fra di loro, e terminato il tempo delle feste, io salto un pochino così a brevio, Giobbe, sapete cosa faceva dopo che loro avevano festeggiato? Offriva degli olocausti in sacrificio, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano bestemmiato Dio nel loro cuore. Così faceva Giobbe ogni volta, faceva questo atto di purificazione. E un giorno, davanti alla presenza di Dio, si presentano gli angeli di Dio e si presenta in mezzo a loro anche il nemico, Satana. E il Signore chiede, l'Eterno chiede a Satana: ma da dove vieni? E la risposta di Satana, sapete qual è? Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. E Dio disse a Satana: ma l'hai visto a Giobbe? Oh, sulla terra non c'è nessun altro come lui. Come dire, Dio, ve lo dico in greco, si inipriava di Giobbe. Dio era, termine inappropriato, orgoglioso di Giobbe. Era fiero di Giobbe. Questo mio figlio è integro, è diverso da tutti gli altri. E lui c'è integrità, rettitudine, lui mi ama, lui mi teme, lui fugge dal male. E Satana gli dice una cosa: è certo, mica per niente Giobbe ti teme. Tu hai messo un recinto, un muro di protezione intorno a lui e alla sua casa, io non lo posso toccare. Ma togli questa protezione. Lascia che io intervenga e gli tolga tutto, e tu vedrai se lui non ti maledice in faccia. Satana sfidò Dio e Dio accettò la sfida. L'Eterno disse a Satana: ok, tutto ciò che possiede è in tuo potere, ma non toccare la sua persona. Così Satana si ritirò dalla presenza di Dio e fece quello che doveva fare. Così giunse da Giobbe un messaggero a dirgli che i buoi stavano arando e si fece mentre pascolavano. Arrivarono delle bande, gli piombarono addosso e uccisero tutti, solo lui era scampato per venire a dirglielo. Stava ancora parlando quando giunse un altro. Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha investito le pecore, i servi, ha divorato ogni cosa. Solo io sono scampato per venirtelo a dirtelo. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro. I caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli, li hanno portati via, hanno passato a fil di spada ogni cosa. Solo io sono scampato per venirtelo a dire. Stava ancora parlando e giunse il quarto. I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo finché un vento impetuoso, un terremoto dal deserto ha investito la casa che è caduta sui giovani e sono tutti morti. Solo io sono scampato per venirtelo a dire. Mamma mia, da che era super benedetto, viveva nella ricchezza, stava facendo tutto bene, continuava ad adorare Dio. Non è che la ricchezza gli aveva dato alla testa e si era allontanato di Dio, anzi, quando i suoi figli banchettavano li chiamava, faceva i sacrifici per evitare che qualcuno facesse qualcosa contro Dio, eppure si trova al centro di una sfida. Allora Giobbe si alzò. Alzarsi significa prendere una posizione. E disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Come purtroppo ogni tanto facciamo noi. Signore, ma perché hai fatto questo? Signore, ma perché hai permesso questo? Signore, ma perché proprio a me? E così di nuovo la stessa scena, si presentano davanti a Dio gli angeli di Dio e arriva pure Satana. Stessa domanda, da dove vieni? Dalla terra, percorrerla su e giù. E Dio di nuovo gli dice: visto Giobbe? Non c'è nessun altro sulla terra come lui, che sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Lui si mantiene saldo nella sua integrità, nonostante tu mi abbia istigato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. E allora Satana risponde all'Eterno e disse: pelle per pelle, tutto ciò che possiede l'uomo è disposto a darlo via, ma stendi la tua mano, tocca le sue ossa, la sua carne, vedrai se non ti maledice in faccia. Dio disse a Satana: ok, è in tuo potere, ma non lo puoi uccidere. Così Satana si ritirò e mise nel corpo di Giobbe un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi fino alla sommità del capo, e Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. E allora sua moglie, saggia, gli disse: ma rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma che consiglio saggio. Sapete, la risposta di Giobbe mi sciocca, perché neanche in questa occasione giudica. Giobbe le risponde e le dice: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Non le dice: tu sei un'insensata che stai dicendo. Tu parli come parlerebbe una donna insensata. Tu stai dicendo qualcosa di insensato, ma non sei insensata. Mamma mia, che sapienza, che umiltà di cuore. Era davvero un uomo retto, retto e corretto. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? Dio non manda il male, non fa male a nessuno, lo sappiamo. In tutto questo Giobbe non peccò, non peccò. Io devo abbreviare, la storia la conosciamo tutti. Si presentano i suoi amici, perché sapete quando a volte qualcuno vede che a te le cose non ti vanno bene, pensano, chissà chi come no, chissà. È scaduto dalla benedizione, non è più nella benedizione, e guarda che cosa gli sta succedendo. Sapido chi fici. E iniziamo a costruire castelli, palazzi, città fortificate, regioni, nazioni. Purtroppo. E i suoi amici iniziano a giudicarlo, lo accusano. Ma ad un certo punto Giobbe, Dio dice agli amici di presentarsi davanti a Giobbe, perché Giobbe deve pregare per loro. E durante questa esperienza Giobbe fa un'affermazione molto forte, perché sapete, tante volte le esperienze ci servono per capire, per crescere, per essere formati e trasformati. E a un certo punto Giobbe fa un'affermazione e dice a Dio: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede e provo disgusto per me stesso. Prima ti conoscevo per sentito dire, adesso ti ho conosciuto personalmente in mezzo a tutta quella sventura. E Dio gli dice: ok, adesso prega per i tuoi amici, non avere risentimenti con loro, perché io ti devo benedire. Ma non ti posso benedire finché tu non sarai libero, finché tu non sciogli queste persone dalla tua vita. E stiamo attenti, questo è quello che dobbiamo fare quando abbiamo un legame con qualcuno, quando abbiamo risentimenti. Questo ci lega e non permette a Dio di poter benedire le nostre vite. E allora noi, facciamolo per egoismo, dobbiamo rilasciare. Cioè, non lo facciamo per egoismo, però dico, se proprio, facciamolo per noi stessi, perché non si meritano niente, va bene, vero, succede a tutti, ma dobbiamo essere liberi, altrimenti non possiamo andare davanti alla presenza di Dio. E così Giobbe prega per i suoi amici. E quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno, mamma mia, lo ristabilì nel precedente stato. Così l'Eterno rese a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva posseduto. L'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché egli ebbe 14.000 pecore, erano 7.000, 6.000 cammelli, erano 3.000, 1.000 paia di buoi, erano 500, e 1.000 asine, erano 500 anche queste. Ma i figli no, non li poté raddoppiare. 7 figli e 3 figlie. Perché i figli non li raddoppiò? Perché ogni figlio ha un'identità unica. Non può essere copiata, replicata, raddoppiata. Dio diede a Giobbe i suoi figli e il doppio di tutta la ricchezza che possedeva prima. E Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Per 140 anni vide i figli dei figli dei suoi figli per 4 generazioni. L'integrità di Giobbe, il cuore di Giobbe. Io credo che per essere riscattati, il Signore ci ha riscattati. Ma per tutto ciò che parla di riscatto della nostra vita, tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo rimanere nell'integrità, nella fedeltà, nella lealtà, nella rettitudine, nel timore di Dio. Il timore di Dio. quel timore che un tempo era sentito così forte, ma non solo nella Chiesa, ma su tutta la terra. Oggi Dio è stato messo fuori. Fuori. Prima ogni luogo parlava di Dio. C'era il timore verso Dio, il rispetto. Oggi no. E questo non deve e non può accadere nella Chiesa. Dobbiamo continuare a mantenere quella santa riverenza davanti a Dio. E questo vale in tutto ciò che riguarda la nostra vita. E quando stiamo per fare qualcosa, abbiamo un dubbio, dobbiamo farci due domande. Signore, tu cosa faresti al mio posto? E due, immaginare che il Signore è presente davanti a noi, che ci sta guardando. Se Gesù è davanti a te, ti stai guardando, la farai o non la farai quella cosa? Sai già la risposta, sappiamo la risposta, non la faremo se è contraria alla parola di Dio. La faremo se è con la parola di Dio. E allora non c'è bisogno di cercare chissà quali risposte, perché le risposte già il Signore le mette nel nostro cuore. Non abbiamo bisogno di cercare, perché lo Spirito Santo sussurra, parla, alimenta la sua parola, e lo fa in vari modi, come noi non ci aspettiamo o non immaginiamo. Sapete, quest'ultima parte di Giobbe, il Signore me l'ha rivelata stamattina quando ho aperto gli occhi. Perché sapete, ieri ero in un combattimento, mi ero preparato, però c'era qualcosa che non andava, e Sara viene e mi dice: è pronto il messaggio? Non lo so. Ma cosa devi pregare? Non lo so. E il titolo qual è? Non lo so. Detto così? Non lo sapevo, non ero sicuro. E poi ho aperto gli occhi stamattina, grazie Signore che tu parli sempre e tu ascolti, lo so, mentre dormo, perché evidentemente da sveglio resisto, invece appena aperto gli occhi, Giobbe, ho detto: chi è? Era il Signore. Dobbiamo imitare Giobbe nella sua integrità, nella sua bellezza, un esempio modello di Gesù Cristo, anche lui. Amen. Potete alzarvi.